che ho guardato un po', ci attende ancora molto, perché Matteo è uno dei Vangeli più lunghi che ci siano, nei suoi ben 28 capitoli, e ecco, ogni tanto avremmo fatto anche una piccola ripresa, sintesi, servendoci del Vangelo stesso. E una parabola che non è inclusa nelle letture domenicali, mi risulta, forse sicuramente in qualche giorno feriale, è una di quelle parabole più conosciute ma anche superficialmente più comprese, che è quella che chiamiamo dei talenti, che in realtà poi è la Pasqua di Gesù. Allora, siamo ormai a metà del cammino quaresimale, vogliamo dare, custodire una intonazione pasquale alla nostra riflessione, allora questa sera proporrei che leggessimo proprio in una chiave pasquale, ricordando che il tempo di quaresima è tempo pasquale quaresimale, questa parabola che troviamo al capitolo 25 nei versetti che vanno dal 14 fino al 30.
Parabola dei talenti. Arriverà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi seguiti e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andrà a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei seri tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darà potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Sei malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E se è inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti.
La sfortuna di questa pericope è la parola talenti, che ha indotto fino ad ora a interpretarla come un invito a mettere a disposizione, a mettere in circolazione i doni di Dio. Ma non è questo il significato. È giusto chiamarla dei talenti perché i talenti sono l'esempio, ma il significato non è i propri talenti bisogna metterli a disposizione, perché questo sta già sotto il precetto più generale della carità. Non c'è bisogno di dedicare una parabola per ricordare che i doni di Dio sono goduti nella misura in cui vengono partecipati e condivisi. Il significato che insieme dobbiamo scoprire e che è una caratteristica di Matteo, molto vicino qui a Luca, è piuttosto un'altra. Perché sia subito chiaro qual è il cuore della parabola, osserviamo che non è importante che i talenti siano 5, 2, 1. In Luca saranno 10, 5, 1. Importante è che tutti possono dare il doppio. Ne ho ricevuti 5, altri 5, 2, altri 2. L'insistenza di Matteo è sul fatto che quella somma diventa il doppio. Non semplicemente dà degli interessi, ma diventa veramente il doppio. Un uomo in procinto di partire. Colui che parte è assente, ma custodisce ugualmente la proprietà di ciò che è suo. E quindi è un po' un'immagine del Signore che consegna la vita, il mondo, a ciascuno di noi. Egli ne rimane il Signore, ma non nel senso di colui che la domina, colui che la dirige in modo offensivo e limitativo della libertà. La vita diventa realmente di colui che la riceve. Che egli ne rimanga il Signore e assente per un viaggio ma tornerà, significa quando tornerà la vita che lui realmente ci ha dato avrà il suo compimento, oppure, nel caso del servo infingardo, la sua interruzione. Ma questo non perché lui alcuni li prenderà, altri li rifiuterà, perché davanti a lui diventerà evidente cosa avremo scelto di fare della nostra vita. Quindi ciò che conta non sono i talenti. Ciò che conta è la vita che è realmente consegnata alla nostra libertà e che al ritorno del Signore sarà rivelata in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. Questa è la premessa. Poi chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Li chiama per adesso servi. Però, quando andremo a vedere il ritorno e l'incontro, non sarà più la paga dei servi, sarà la consegna dell'eredità. Non saranno coloro che verranno pagati, saranno coloro che verranno associati al dominio, al possesso dei beni del Signore. E infatti qui dice affidò loro i suoi beni, non dice affidò loro 5, 2, un talento o affidò loro una certa somma, dice affidò loro i suoi beni, quindi il padrone offre ad essi veramente del suo. Se questi lo gestiranno come un dono, allora avremo un esito felice. Se questi invece lo gestiranno come una cosa che è data, avremo un esito alquanto diverso. L'importante adesso già in questo primo versetto è capire che Dio è discreto, Dio è nascosto, talvolta Dio sembra anche assente. Sempre Matteo, in un'altra parabola, parla del servo che, vedendo il padrone che tarda, comincia a diventare violento, a impossessarsi di tutto, a bastonare, a maltrattare i servi, e quando meno se l'aspetta, il Signore arriva. Allora ecco, qui c'è già un invito, che deve essere tipicamente quaresimale, l'invito alla vigilanza, ma una vigilanza non della paura, una vigilanza del desiderio. la parabola successiva sono le cinque vergini sagge e le cinque vergini stonche. L'attesa come il desiderio. Il mistero pasquale di Gesù ha inaugurato il compimento della vita, la fecondità della vita, la realizzazione della vita. Quindi essere in cammino verso la Pasqua vuol dire custodire il desiderio di quella vita nuova di cui Cristo è il primogenito e che ciò che ha vissuto è iniziato come anche vocazione di tutti noi. Affidò i suoi beni, due cose. Ciò che dà è del suo, i suoi beni, no? Li dà con fiducia, li dà a uomini liberi e parte. Quindi non è lì a controllare, a dare ordini, a dare indicazioni, a fare ogni giorno il calendario dei doveri. Si fida, parte e tornerà. Sembra assente, ma resta il Signore dei suoi beni. Poi a uno 5 talenti, 2, 1, ciascuno secondo le proprie capacità. Questa parola capacità è improbabile che voglia dire ciò che uno è capace di fare oppure l'abilità. Capacità vuol dire in quello che lui è capace di accogliere, di ricevere, c'è per tutti lo stesso dinamismo del doppio. Poi vedremo cos'è questo doppio. Non ha importanza quanto uno ha, l'importante è che qualunque somma a uno venga data ha sempre la stessa dinamica, uguale per tutti, il doppio, al punto che alla fine il quanto è relativo all'oggi, ma non sarà così nel regno, non ci sarà più quanto avrò, perché se la, tra virgolette, ricompensa, meglio sarebbe dire l'esito del pellegrinaggio terreno, è lo stesso amore di Dio, l'amore di Dio è indivisibile, l'amore di Dio non è dato a percentuali, l'amore di Dio è dato tutto a tutti, da come uno avrà educato il suo cuore al desiderio, ha dato il suo cuore una capacità. Quindi un giorno godrà di come avrà dilatato il cuore al godimento di Dio. Perché quando alla fine sentiremo entra nella gioia del tuo Signore, vuol dire la mia gioia è la tua. Come tu ne goda non dipende da me, io ti do tutto. Dipende da te se la tua vita la vivi, la conduci qui sulla terra in modo tale da renderla capace, cioè capiente. Poi partì senza perdere tempo. Oh, questo è proprio una bellissima espressione. Senza perdere tempo, in positivo vuol dire usando tutto il tempo che aveva. Non vuol dire in fretta, senza indugio, no. C'è un'altra espressione nei Vangeli per dire senza indugio, senza indugio. Qui proprio senza perdere tempo vuol dire tutta la sua vita, che cosa ha fatto? L'ha vissuta con due caratteristiche, la memoria del dono e l'attesa del ritorno. Che cos'è il presente? Che cos'è la vita? Quando è che la vita non è una perdita di tempo? Quando è memoria del dono ricevuto e attesa del suo compimento. Quindi la prima caratteristica di colui che ne ha avuti cinque, ma anche del secondo, perché il suo ricordo sarà introdotto dalle parole allo stesso modo, quindi senza perdere tempo. Si perde tempo quando si dimentica che la vita è un dono, che è affidato alla nostra reale responsabilità e che, diventando attesa del suo compimento, significa aspettare colui che, tornando, la trasfigurerà, la compirà, la risorgerà. Quello che aveva ricevuto cinque talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri 5. Trafficarli, non capisco questa traduzione francamente, perché il verbo è ergasato, che vuol dire operò, mise in opera, cioè trafficare dà l'idea quasi un po' di colui che è abile, il maneggione, il trafficone, quello che riesce sempre a concludere affari, magari anche fregando in percentuale i malcapitati soci. No, qui proprio mise in opera, cioè ha vissuto la vita, cioè quella vita non è una attesa inoperosa, ma l'attesa, si può dire, ha messo in movimento la vita. Il dono gli ha consentito di vivere in pieno e anche con grande libertà e attività la propria vita. Il dono di Dio non sostituisce, il dono di Dio non fa cadere in letargo, il dono di Dio non paralizza la libertà, il dono di Dio non è ma tanto c'è Dio, il dono di Dio è il contrario, proprio perché c'è Dio, io voglio vivere in modo tale da... Questo è il significato di questo verbo. E ne guadagnò altri 5. Per adesso lasciamo in sospeso, che vedremo che non è il guadagnarne altri 5, è un'altra cosa. Insomma, non è più un interesse del 100%. Ecco, non è questa la traduzione. Allo stesso modo, quello che aveva ricevuto 2 talenti, ne guadagnò anch'egli altri 2. Si può dire che questo secondo servo, questa seconda figura, vuole da parte di Matteo essere una garanzia. Non è il primo perché ne aveva 5 che ha potuto guadagnare il doppio. Anche chi ne ha ricevuti 2 può guadagnarne il doppio. Dio non guarderà quanto, guarderà se questa vita che abbiamo accolto da Lui l'abbiamo trafficata, usiamo pure questa parola, facendola diventare il doppio di sé. Poi vedremo che cos'è il doppio di sé. Insomma, ha voluto dire: non sono i doni, né la quantità del dono a qualificare il guadagno e il doppio, ma qualunque e quantunque sia il dono, possiamo impiegarlo in modo tale facendo sì che quello divenga il doppio. Un'altra luce allora è questa. Che cos'è la libertà? La libertà è la capacità di fare esprimere alla vita quel seme di abbondanza, sarà questa la parola finale, di abbondanza che sta dentro di lei e che viene dal fatto che proviene da Dio. Possiamo vivere la vita o lasciandoci coltivare per l'abbondanza, e questa è la vera libertà, o possiamo vivere la vita in 2 modi, o come possesso, e allora ci sentiamo le parole dette a un altro che ha la mentalità del servo e del trafficone, quell'uomo che si era fatto i granai perché la campagna gli aveva reso molto. Allora, se la vita diventa possesso, la parola è stolto. Potrai godere per sempre di quello che hai messo insieme? Se non sei tu il padrone della tua vita, come potrai essere realmente padrone di ciò che è tuo, di te, che hai una vita di cui non sei padrone? Oppure, in questo caso, quando la vita non viene vissuta, quando la vita è qualcosa che ci viene dato, ma che non è nostro. Quando viviamo una vita da servi, dove l'unica relazione che abbiamo con il padrone è non fargli diminuire il capitale. Questo è l'errore dell'ultimo servo, ma dopo lo vediamo più nel dettaglio. Le categorie dei servi improduttivi sono quello che si appropria facendolo in proprio possesso e non ne può godere, perché non ha una vita adeguata all'entità dei beni che potrebbe godere. Secondo, quello che non considera la vita come un dono e dunque la tiene lì, in attesa di restituirla a colui che gliel'aveva data. dimenticando che colui che gliel'aveva data non gliel'aveva data per la custodia, gliel'aveva data per il doppio. L'aveva data a lui perché fosse veramente sua e la vivesse. Allora, qui già comincia a profilarsi una differenza. Chi è colui che, ricevendo la vita, a sua volta immediatamente impiega la propria vita per mettere in atto tutti i doni che in essa sono stati fatti? Sono i figli. Ricevendo il DNA dei genitori, si staccano dai genitori. E in quanto staccati, non per separarsi, cominciano a vivere la loro vita autonoma e i genitori sono realizzati. Perché? Perché il dono che hanno fatto ai figli diventa veramente una responsabilità, diventa veramente una libertà. Un po' come accade nella Trinità. Tanto bisogna anche fare discorsi un po' profondi, non difficili, un po' più approfonditi. Perché il figlio ama il padre? È banale la risposta di dire, beh, c'è solo il padre e quindi il figlio amerà lui sicuramente, non ha alternativa, non è questo. Il padre genera il figlio. Il figlio che è stato generato dal padre, generato dall'amore. Quel figlio ha il DNA dell'agape, il DNA dell'amore. Cosa può fare uno che riceve il DNA dell'amore? Non può fare altro che amare. Quindi il fatto che anche il figlio ama non è il contratto, non è il debito. Tu sei stato buono padre nei miei confronti, beh, anch'io voglio manifestarti gratitudine. Il figlio ama perché è stato generato da quel seme divino che è Dio stesso come padre, che è l'agape. Vedete? Quindi il fatto che il figlio ami è una conseguenza del fatto che riceve dal padre la stessa natura divina, che è una natura dell'amore. Cioè non è un amore di contraccambio, non è un amore di tipo contrattuale, è un amore di tipo conseguenziale. Adesso guardiamo l'ultimo, quello che ne aveva ricevuto uno solo, non ha operato. Ma che cosa ha fatto? Non so come fosse la traduzione prima che Marino ha letto, però letteralmente è qui proprio scavare una fossa, che è l'espressione scavare la tomba. E non fece un buco per terra, nel testo originale è proprio scavare la fossa, cioè scavare la tomba. Poi vi nascose il denaro del suo padrone. Proprio nascose vuol dire l'atto delle tombe che nascondono, no, il cadavere, proprio lo sottraggono definitivamente alla relazione con il mondo dei viventi. Matteo non ha scelto a caso questa parola. Praticamente chi non vive la vita come il dono da vivere in libertà, come memoria di un dono, quindi come memoria di un DNA di amore e come attesa, è come dire si è già scavato la fossa. È come dire la vita non può svilupparsi in quell'abbondanza pensata da Dio. Per lui la vita si interrompe nel momento in cui decide, beh, questo me l'ha data Dio, è di Dio, non mi riguarda. Io al padrone gli devo dare il suo custodito. È giusto che un servo dica così? È giusto. Perché lo dico solo adesso, però non risulta dal Vangelo che ci sia un mandato, te ne do 5, altri 5, te ne do 2, me ne riporti altri 2. Non c'è questo tipo di accordo o questo tipo di comando. Allora vuol dire che da come si è ricevuto quel dono, quei talenti, era dentro i talenti stessi la possibilità di viverli o come il dono, e allora capivi che era un dono destinato a una pienezza, o di viverli come un servizio da servo, e allora non è mica la vita che il padre mi dona, è la sua proprietà, riguarda lui e io da servo diligente, quando ritorno, gli farò trovare il suo. Ma qual è l'amarezza più grande di un padre che si sente dire: la vita che mi hai dato io non la voglio come la mia vita, è la tua, tienitela. Perché questo è il discorso del servo. Insiste molto Matteo su queste parole: ecco il tuo, il denaro del suo padrone. Quindi vedete che l'alternativa ancora una volta è vivere una relazione con Dio da figli. I primi due cosa hanno capito? Cosa hanno cominciato a capire? Che se quel padrone gli dà i suoi beni, glieli butta nelle mani senza dirgli niente, vuol dire un poco che si accorgono di che cos'è il dono che hanno ricevuto, cominciano a cambiare mentalità, cominciano a dirsi: ma noi, a ben guardare, non siamo mica dei servi. Da quando in qua si dà ai servi la ricchezza? Lo dirà il Signore, si dà ai banchieri. Da quando in qua si dà ai servi la ricchezza? E hanno cominciato con quel dono a capire che il padrone gli aveva già dato la sua ricchezza, una ricchezza intrinsecamente feconda, una ricchezza che si moltiplica se vissuta come un dono e nell'attesa, cosa che è mancata all'ultimo. Poi, dopo molto tempo, viene il padrone di quei servi e li chiama, no, al rendiconto, ma letteralmente sarebbe a regolare i conti con loro, cioè a vedere cosa hanno fatto di quello che gli aveva consegnato. Il primo ne porta altri cinque. Mi desti cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Se guardate queste parole esattamente per quello che sono, non dicono: me ne avevi dati cinque, ecco, adesso io, dice semplicemente: quei cinque che gli hai dato nelle mie mani sono diventati il doppio. Nelle mie azioni quella consegna che tu avevi fatto è fiorita, si è sviluppata, è lievitata. Ne ho guadagnati altri cinque. E la reazione: servo buono e fedele. Però questi due aggettivi, buono e fedele, sono anche due aggettivi che già nell'Antico Testamento vengono spesi per i figli. Il figlio buono e fedele, il popolo buono e fedele, ma soprattutto a chi si dice, a chi si danno questi due aggettivi? A Dio stesso. Dio è buono e fedele. Quante volte compaio nei Salmi, nell'Antico Testamento? Dio come il Dio buono e fedele. Fedele e buono è il Signore, lento all'ira e grande nella misericordia. Questo è uno dei tantissimi esempi. Allora, vedendo come quel servo ha vissuto la sua vita come la vita che il padre gli aveva dato, per cui non è stata solo l'abilità del servo, ma la bontà del dono ricevuto che insieme all'accoglienza del servo si è rivelato come: quel padrone non è più un padrone per te, è un padre, gli sta dicendo: sei veramente diventato mio figlio. Dicendo buono e fedele, che sono gli aggettivi riservati a Dio, il padre come che gli dicesse: servo come condizione, ma attraverso il dono che ti ho fatto hai capito che io sono tuo padre e quindi non puoi essere altrove che dove si trova tuo padre. Ti darò potere su molto. Potere su molto vuol dire su tutte le cose, vuol dire: vieni a condividere la mia signoria. Non sei né servo, né amministratore, né trafficante, sei l'erede, sei il figlio. Condividi già da ora con me tutto il mio possesso. Infatti cosa conclude? Entra nel gaudio del tuo Signore. Quindi, guardate che non va sottaciuta, il gaudio non è che adesso questo diventa come un principe. Entra nel gaudio del tuo Signore vuol dire Se sei figlio, la cosa più istintiva che tu possa fare è rallegrarti come io mi rallegro di te. Entra nel gaudio del tuo Signore. Questa vita che ti è diventata il doppio, che cos'è? Questa vita che ti è diventata il doppio è ora vivi la mia vita, ora viviamo insieme. Il frutto non è il doppio guadagno, ma è entrare nel gaudio del Signore, cioè entrare nella condivisione definitiva della vita di servi che sono stati fatti figli ed eredi. Quello dei due talenti, e si ripete tutto, vedete, come prima se la sbriga con poco, così anche questo secondo, tale quale. Le parole sono le stesse per ripetere quanto prima era stato detto, cioè ciò che fa la differenza non è la quantità, ciò che fa la differenza è come tu vivi la vita, non come una cosa, ma come una libertà e dunque come un dono e come un'attesa. Guardiamo l'ultimo. Infine si presentò quello che aveva ricevuto un talento e disse: Signore, ecco, adesso volevo vedere un attimo questo, ecco, padrone, sapevo che tu sei un uomo severo, e fin qui ci può stare, che raccogli, che mieti dove non hai seminato, e quindi sei un ladro, raccogli dove non hai sparso, sei un predone, un ladrone, un arrogante che si appropria di ciò che non è suo. Non sono messe a caso queste parole da parte di Matteo. E prosegue: ho avuto paura, ho nascosto sottoterra. Ma soprattutto, ecco, la parola che fa veramente indurire il cuore del padrone: ecco, prendi ciò che è tuo, prendi ciò che è tuo. Gli altri vanno dal Signore dicendogli: ciò che ci hai dato è fiorito, è tuo, ma in quanto lo hai dato a noi, tuo perché tu ce l'hai donato, ma lo abbiamo goduto e lo abbiamo vissuto noi. E il padrone dice: ecco lo scopo della vita, che tu vivessi il dono in modo tale che questo dono ti conducesse per sempre a godere di me come dono. Invece ecco il tuo. Ma soprattutto la cosa interessante, e sulla quale notate la grande quantità che viene dedicata al dialogo di quest'ultimo servo con il padrone, è la cosa, perché sia chiara, più importante: se fosse vero quello che tu dici, tu avresti dovuto portare il denaro ai banchieri. Qui vuol dire: se fosse stato l'interesse mio o la sete di ricchezza che mi ha spinto a darvi questi talenti, primo vi avrei stabilito io, portatemeli con gli interessi, cosa che non ho fatto. Secondo, ma non li avrei dati a voi, servi, li avrei messi io direttamente dai banchieri. Da quando in qua, se uno vuole guadagnare e ha un patrimonio, lo affida ai servi, lo affida ai professionisti del profitto, che sono i banchieri. Come dire in positivo: ma come non ti sei accorto che io quei talenti te li ho dati perché tu ne godessi e perché li facessi fruttificare in modo da aumentare all'infinito la tua ricchezza e non pensare di dovermi portare un misero interesse? Che a guardare, si è dato 5 talenti, deve essere un padrone che ha un immenso potere, e quindi anche quell'interesse che eventualmente, se fosse stato guardato come tale, sarebbe risultata una inezia rispetto a quello che già ha. Non ha bisogno del vostro trafficare per diventare ricco, già lo sono, non vi ho dato quel dono per aumentare il mio patrimonio, ma perché anche voi possiate goderne e capire che è vostro. In breve, io non vi chiamo servi, per me siete i figli. Allora, l'errore dell'ultimo è proprio questo. Vede un padrone con tutte le caratteristiche dei padroni, dei più arroganti, ma è doppiamente stolto. Gli dice, perché se fosse vero ciò che tu dici di me, perché non hai provveduto ad affidare ad altri quel talento in modo tale che il tuo padrone, visto che ti ostini a chiamarlo così, sarebbe stato soddisfatto almeno di non avere dato per niente? Ecco, questo è il punto. Per questo è così importante quest'ultimo servo da capire nel modo giusto. Però dice anche una cosa, ho avuto paura. La paura accompagna la relazione dell'uomo con Dio immediatamente dopo il peccato originale. Ebbero paura e si andarono a nascondere. Adamo, dove sei? Non vuol dire vieni fuori, sottomettiti alla pena, vieni al rendiconto. Adamo, dove sei? È la supplica di Dio, fatti trovare, non continuare a nasconderti, non continuare a difenderti, sono qui per rivestire la tua nudità, non per umiliarla. Questo vuol dire la paura, ma soprattutto qual è la paura che Matteo dipinge? La paura nei confronti di un padrone. E invitando il lettore a chiedersi, ma Dio per me è il padre che vuole ricchezza o è il padrone? Che magari se è padrone, finché non è sempre lì tutti i giorni con la sua invadenza, mi dimentico quasi anche che ci sia. Me ne ricordo solo quando torna, quando gli anni rendono ormai inevitabile l'incontro. E allora ho paura. Ma ho paura del padrone, giustissimo, però c'è un piccolo particolare, che quel padrone non esiste, c'è solo il padre. È lui che con la sua paura e con i suoi pregiudizi lo vede padrone, ma da parte di Dio c'è solo il padre. Quindi Matteo ha messo tutte queste parole per dire la paura che impedisce di avere in Dio un padre conduce a impostare la vita non come dono ma come cosa ricevuta. Quindi Dio rimane padrone, molto fine Matteo, anche molto moderno in questo. Dio rimane il padrone, sì, perché insomma lui comanda, però intanto che non c'è, facciamo come che non ci fosse, Etsi Deus non daretur, facciamo come se non ci fosse. Poi quando arrivi il momento, allora a quel punto la paura compie il suo corso. Ma soprattutto l'immagine di scavare la fossa per mettere la vita. Adesso abbiamo tutti gli elementi per capire il disegno di Matteo. Quando uno vive con la paura di un padrone è come che già sia morto, perché il padrone viene a chiederti, è solo il padre che viene per darti. E uno che viva la vita nei confronti di Dio come uno che continuamente viene richiesto e non invece come colui che viene continuamente arricchito, ha già scavato per la sua vita una tomba, anche se agli occhi del mondo è la persona più potente, perché quel possesso non gli aumenterà di un secondo la vita e neanche la qualità dell'esistenza. Non è al potente che la vita porta consolazione, è al figlio che Dio non farà mai paura. Il potente teme Dio perché sa che nel suo limite prima o poi dovrà incontrarlo e in ogni caso se vede che ci sia l'incontro le sue ricchezze non lo sostengono più. La ricchezza è già nella tomba perché ti potrà consentire di vivere dei giorni ma non di vivere per sempre. E allora se io già oggi vivo sapendo che sono finito, tutto quanto il mio sforzo, il mio trafficare sta già dentro la tomba, capite l'idea di Matteo? Anche se tu fai, metti insieme, guadagni, diventi il padrone del mondo, non sono proprio di Matteo le parole, che giova l'uomo guadagnare il mondo se poi perde la propria vita? Ecco, allora io nel momento in cui non ho in Dio il Padre che mi risusciterà, che mi darà, tutto quello che io farò è un agitarsi dentro la tomba, è vero? Se io so che sono già finito, non so quando, tutto quello che io faccio è un agitarmi dentro la tomba. Ecco, questo è il servo. E allora, che cos'era quel denaro? Cos'era quel doppio? Probabilmente qui Matteo sta parlando del battesimo. Il battesimo che è la vita divina che ci è stata data in dono. Ma che deve essere realmente la nostra? Che cos'è che il padrone allora non aveva in questi servi? Che cos'è che veramente il padrone, dando il dono, ha dato ai servi? La responsabilità per il dono, prendersi cura del dono, e questa è la fede. La fede è prendersi cura della vita sapendo che questa vita può diventare una tomba, nel caso dell'ultimo servo, ma diventa gaudio e abbondanza nel caso sia vissuta non con un padrone ma con un padre. E poi la finale è che crea sempre un po' di disagio. Perciò toglietegli il talento e dato a quello che ne ha 10. Luca, che ha un forte senso della giustizia, mette in bocca ad uno dei servi l'obiezione: ma signore, ne ha già 10. Ecco, e questo Matteo lo ha trascurato perché sappiamo che, se ricordate, è molto ebreo e non si fanno obiezioni a Dio, non si protesta nei confronti di Dio, ecco, non. Anche quando nella parabola dei servi che lavorano tutto il giorno, non dice se la prendono con il Signore, mormorano fra di loro, nei confronti di Dio solo preghiere e lode. E quindi ecco il motivo per cui Matteo non ha osato mettere in bocca a un servo una protesta o una obiezione nei confronti del Signore, ma vuol dire semplicemente questo: non a chi ha sarà data, che primo, i doni di Dio non tornano indietro, li dà e rimangono sempre in coloro a cui li ha dati. Quindi non è che se uno il dono lo rifiuta, il Signore lo riceve come si riceve una lettera respinta al mittente. Ma soprattutto, solo chi ama il Padre è capace di godere i doni di Dio. Quindi non è un atto di ingiustizia, ma è come dire, come quando si dà un bellissimo cibo. Solo uno è capace di gustarlo, tutti gli altri lo lasciano lì. Il Signore dice: voglio che questa bontà rallegri almeno un palato, datelo a colui al quale gli piace. Allora, quello che Matteo ha inteso dire è che quando Dio fa un dono non lo vuole mai indietro. E chi ne gode di quel dono? Quelli che hanno la capacità di vederlo come realmente tale. Quelli che veramente vedono in lui un padre, dicendo anche che a chi ha sarà dato, cioè a chi ha vissuto la vita come memoria, come attesa, come incontro, allora la vita fiorisce. Ma colui che la vita non la vive in queste dimensioni, gli sarà tolta, ma non perché gli sarà tolta, è lui che l'ha messa nella tomba fin dagli inizi, perché non l'ha vissuta come un dono di paternità, ma soltanto come un fazzoletto di tempo dato da un padrone che, severo, ladro, arrogante e malvagio, un giorno tornerà per il rendiconto. E allora essere paurosi, in questo caso, è l'atteggiamento più ragionevole. Per quanto poi riguarda invece il denaro, più ragionevole sarebbe stato consegnarlo a chi avrebbe potuto. Ma tutto questo nasce quando la vita uno non la sente come sua. Concludo. quest'ultimo servo che viene invitato anche a portare ai banchieri voleva dire: se la vita non è la tua, non la vivi come veramente tua, cosa te ne fai? E quando la vita non è veramente nostra, guardiamoci attorno, che cosa succede? Che immediatamente la consegniamo a tutti, che si chiami denaro, che si chiami potere, che si chiami prestigio, che si chiami piacere, che si chiami in ogni modo. Quando la vita non è la mia ricchezza, io la consegno a tutti. Ecco il paradosso del mondo. La vita è la mia, e mai come chi dice la vita è la mia, è uno che la consegna a tutti. La vita è mia e la gestisco io. Sì, ma poi che cosa fa? La consegna al denaro, la consegna all'alcol, la consegna alla droga, Invece chi dice la vita è mia perché mi è donata e la voglio vivere al massimo delle potenzialità che questo DNA che viene da Dio contiene, a quel punto la vita la dà solo a Dio, un solo Signore. Non avrai altro Dio al di fuori di me, ma è quel Dio che non è il padrone, è il Padre, e averla data solo a Lui, che cos'ha come effetto? Che si diventa liberi, sovrani, padroni di tutto come Lui, a differenza di chi, credendosi il padrone di sé, finisce puntualmente per essere schiavo di tutti.
Tu sei benedetto tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi,
e con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.